se mi sentite parlerei senza microfono, mi sentite?
Sì, sì.
Però ho una voce potente. No, io anch'io ovviamente ringrazio molto Massimo e il Circolo per avermi dato l'occasione di vedere ancora una volta questo film che abbiamo già visto insieme all'Istituto della Resistenza a fine settembre e che a me è piaciuto molto, e devo dire che, come spesso accade, nel rivederlo mi è piaciuta ancora di più, perché spesso quando poi si vede una cosa due volte, no, si notano dei particolari che insomma mi è veramente piaciuto. E poi magari alla fine dico anche proprio due cose sul film, ma il motivo primario, il motivo primario, appunto, sono tanti i motivi per cui mi è piaciuto, però sicuramente una cosa che mi è piaciuta molto è stata la capacità del filmato di inserire la storia della lotta per la casa nella storia più lunga di Roma contemporanea. Cioè, quello che si capisce vedendo questo filmato, che non stiamo parlando di una stagione chiusa in se stessa, no? Ma stiamo parlando purtroppo di un tema che attraversa tutta la vita di Roma capitale, dall'unità in avanti. Perché appunto il problema della casa a Roma comincia subito, quando Roma diventa la capitale d'Italia, e diciamo si intreccia immediatamente con quelli che sono i grandi nodi di questa città, che sono da un lato diciamo il trionfo della speculazione dell'interesse privato, e dall'altro la incapacità, non volontà, a volte tutte e due insieme, a volte ognuna di queste, da parte del soggetto pubblico di invece riuscire a governare questo aspetto e di elaborare un progetto compiuto per questa città, no? Cioè, uno dei temi che viene sempre tirato fuori quando si parla di Roma è l'assenza di un progetto. Ecco, il problema dell'assenza di un progetto compiuto, cioè diciamo non di volta in volta, ma più strutturale, più profondo da un lato, e dall'altro diciamo questo prevalere del privato sul pubblico, sono appunto due dei grandi temi di questa città, che si fondano immediatamente al 1870. Qua appunto fatemi fare appunto il mio lavoro, che è quello un po' di studiare, di insegnare la storia contemporanea, no? Adesso io ho appena finito diciamo una prima parte del modulo che sto facendo quest'anno alla magistrale, e abbiamo proprio raccontato questa storia, no? Ed è veramente, ogni volta che le riracconto mi fa impressione di quanto tutto quello che noi ci troviamo a discutere oggi, e che appunto è carne viva, diciamo, del documentario, comincia immediatamente, no? E poi noi lo ritroviamo sempre ciclicamente nella storia di questa città. E un aspetto che invece in qualche modo è diverso e che non è subito è la divisione della città in aree, diciamo, sia fisicamente che socialmente divise, che sono invece appunto quelle che ritroviamo con forza in questo filmato. Cioè, fino all'inizio del Novecento in realtà Roma è una piccola città, e è quella che gli americani chiamano walking city, cioè la città dove tu ti puoi ancora muovere camminando a piedi, e dove appunto tutte le classi sociali fondamentalmente vivono insieme dentro le mura, no, stratificate in un rapporto anche abbastanza virtuoso, diciamo, tra vari livelli della società. E le cose cominciano a cambiare negli anni tra le due guerre mondiali, cioè appunto che sono gli anni in cui nascono le borgate poi del regime. Perché? Perché intorno al 1920, tra il 20 e il 25, finisce la bonifica dell'agro romano, e quindi i territori intorno a Roma possono essere costruiti, mentre fino a poco tempo prima erano dei luoghi assolutamente invivibili, malsani, dominati dalla malaria. No, invece dal 20 al 25 tutto questo finalmente giunge a un suo primo punto, diciamo, di risanamento, e quindi la città esce, no? Esce da sé. Contemporaneamente il censimento straordinario del fascismo del 1936 registra 1 milione di abitanti, Nel 1870, come si sa, perché appunto è un dato famoso, erano 220.000, quindi pensate, 220.000, un milione di abitanti, dal 1870 al 1936, no? Quindi voi capite quanto bisogno c'è invece di costruire e di trovare nuove situazioni per queste popolazioni. E però come viene fatta questa cosa? Viene fatta avviando e anzi consolidando già in modo importante il processo di zonizzazione della città, che in realtà è un processo non fatto dal fascismo, è un tipico processo dell'urbanizzazione europea dell'Ottocento e Novecento. Roma però lo vive con il fascismo e quindi vivendolo con il fascismo conosce appunto le borgate ufficiali, quindi non come può essere a Londra dei quartieri, diciamo sì, divisi, ma in continuità con la città, ma piuttosto tanti poli, no, messi tutti intorno alla città, nella campagna, isolati dalla città, con chilometri di distanza di campagna vuota in mezzo. Allora, Roma è una città che è stata a lungo poco studiata, per tanti, Roma contemporanea naturalmente, intendo per tanti motivi, non ultimo la difficoltà di reperimento delle fonti, e negli ultimi anni, ormai non tanti pochi anni, però abbiamo avuto molte nuove ricerche di giovani, molte di queste ricerche nascono dai dottorati, come l'esempio appunto di Luciano, che adesso non è più tanto giovane, nemmeno lui, però insomma ha sicuramente innovato moltissimo, no, questo campo di studi con il suo dottorato appunto sulle borgate. E naturalmente nel momento che diciamo è stato possibile cominciare a fare dei pozzi di ricerca, dei veri e propri cantieri in profondità su singoli aspetti della città, grazie appunto a questo tipo di ricerche, grazie anche a volte alla fortuna, no, di riuscire a vedere delle fonti che, se non sbaglio nel tuo caso, si sono viste, poi sono riscomparse, come spesso purtroppo accade, perché lui è stato così bravo e anche così fortunato, ma nella ricerca la fortuna ci vuole sempre, di riuscire ad acchiappare delle fonti che poi invece sono di nuovo diventate abbastanza difficili da guardare. Però grazie a questo tipo di cose noi oggi sappiamo che il racconto delle, esattamente quello che ci ha appena detto Luciano, cioè che il racconto delle borgate è più complicato da quello che ci siamo fatti all'inizio, da quello che ha fatto il libro di Insolera, che resta però un grandissimo libro, no? E che è stato scritto in anni in cui diciamo non esistevano studi di base, quindi inevitabilmente lui faceva un discorso più complessivo sulla città. Però certo, adesso noi sappiamo che la situazione è più complicata, non sono solo le borgate dove sono state portate, deportati gli abitanti del centro storico, è una realtà molto, molto complicata. Però resta quello che già ha anticipato Luciano, e quindi io lo ridico solo velocemente, ma perché penso che sia proprio molto importante. Resta però quello che abbiamo visto e sentito nel filmato, cioè resta la percezione di chi ha abitato in questi posti, che comunque di questa etichetta della deportazione ha fatto una sua autoimmagine, no? Proprio perché chi ci racconta qui nel filmato queste cose non sono i primi abitanti, sono i figli, no? Eppure nella memoria familiare questo discorso della deportazione diventa, no, un'etichetta potente che in qualche modo rappresenta davvero come ci si sente. E negli anni 50 soprattutto, e anche anni 60, sono stati fatti molti filmati da giovani, allora anche lì registi, che univano mestiere e politica e denuncia, e questi filmati negli anni più recenti sono stati restaurati, ne abbiamo visti tanti. Ce n'è uno che a me ha colpito molto, insomma sono tutti molto belli, uno che mi ha colpito per questo tipo di discorso è un filmato sul Quarticciolo, dove un abitante nella prima metà degli anni 60, quindi molto in avanti, no, alla domanda dell'intervistatore: voi come state qui, come vivete? Risponde: noi siamo qui come al confino, cioè usa una parola fascista, no? Usa la parola appunto della repressione fascista, che era il confino di polizia. Quindi l'identificazione, no, tra la qualità, non qualità, della vita in questi posti e il fascismo resta fortissimo, no? E allora io credo che sicuramente al di là, ripeto, delle verifiche puntuali che ovviamente sono preziosissime, non c'è dubbio che in questo caso noi ci troviamo da parte del fascismo davanti a un progetto per la prima volta, appunto, no? Non c'era stato un progetto forte per Roma, ma qui c'è fortissimo, e il progetto è quello di allontanare e marginalizzare dalla città dei ceti medio-alti le classi popolari, che poi è quello che dice molto bello, molto bene Don Sardelli, no? E io, diciamo, in questi anni ho portato avanti una collana di un progetto editoriale di studi su Roma, in cui abbiamo studiato con singoli autori vari quartieri della città periferica, no? Quindi della città del Novecento. E tra questi libri ce n'è uno dei primi era su Pietralata, appunto, e l'autrice si chiama Emiliana Camarda, e era una tesi che stava facendo con me, quindi veniva e mi raccontava quello che trovava, cioè prima di essere il libro, diciamo, è stata una tesi, veniva e mi raccontava quello che trovava, e io ogni volta gli chiedevo, intervistava è stata molto brava, ha fatto molte interviste veramente molto belle. Tra l'altro la Casa del Popolo di Pietralata era attivissima ancora in quel momento, quindi era possibile incontrarci molte persone, poi c'erano ancora molte persone che avevano ricordi, diciamo, forti, e io ogni volta gli chiedevo, va bene Emiliana, questo è bello, ma di quando parlano queste persone? E lei mi diceva, io non te lo so dire di quando parlano, io glielo chiedo, gli chiedo, ma quando è? Prima o dopo la guerra? E loro mi dicono, bah, non lo so, non mi ricordo, tanto era sempre uguale. E questo secondo me è una cosa importantissima da dirci. Cioè, appunto, le borgate sono state costruite, ripeto, con un progetto sociale fortissimo di un regime fascista e dittatoriale. Però la situazione di quelle stesse persone dopo la guerra con la Repubblica non è cambiata. È rimasta così uguale che nel ricordo non riuscivano neanche a fare la differenza. E questo secondo me, appunto, è un elemento molto importante. Quindi sicuramente, no, quello che ci raccontano queste immagini e queste cose che abbiamo raccontato parlano appunto di zonizzazione, parlano di marginalità, parlano di esclusione, no? Parlano di abbandono, e una cosa che adesso purtroppo contro cui bisogna combattere secondo me moltissimo è questa identificazione che ormai i giornali fanno tra storia e memoria, no? Cioè praticamente la storia e la memoria sono diventate la stessa cosa, per cui basta la testimonianza di uno e quella è la storia di un periodo, no? Allora secondo me un dovere di chi fa questa professione è combattere questa identificazione, però noi ci siamo battuti prima per anni per dar valore alle memorie, e le memorie sono un documento storico fondamentale, per cui non si può fare storia senza la memoria, non sono la stessa cosa, ma la memoria è una componente, un documento, diciamo, a cui gli storici devono assolutamente attingere, altrimenti non capiamo niente. Quindi questo fatto di ricordare le cose così, come diceva giustamente appunto Luciano prima, è un elemento incontrovertibile, come le cose materiali, no? A cui fa riferimento quando ricostruiamo questa storia. Però accanto appunto a queste sensazioni di marginalità, di esclusione, di abbandono, cosa troviamo quando vediamo filmati come questi e quando sentiamo i racconti delle persone? Troviamo delle altre parole chiave che tornano tutte nel filmato e che invece sono una profonda consapevolezza di sé. Sono l'orgoglio, la parola che usava appunto uno dei ragazzi di Don Sardelli, no? Diceva, io ho scoperto l'orgoglio, e Don Sardelli parla di dignità, no? Ne parla continuamente. E poi naturalmente accanto all'orgoglio, alla consapevolezza di classe, no? Per usare una parola antica, e alla dignità, naturalmente c'è la lotta, perché non può non esserci, no? Davanti a questo gap assolutamente inaccettabile, no? Delle condizioni di vita. E allora appunto è una lotta che nasce all'interno delle periferie negli anni 50 e poi va avanti 60, 70, e Luciano ce l'ha raccontata molto bene, per cui assolutamente non rifaccio questo percorso, però diciamo quello che riprendo dalle cose che lui ha detto, perché secondo me è molto importante, e che appunto è questo discorso di una lotta che è stata fatta congiuntamente da quelle che sono le due grandi istituzioni sostitutive del pubblico nelle periferie di tutta Italia e sicuramente nelle periferie romane, e che sono da un lato l'universo prima socialista e poi comunista e dall'altra l'universo cattolico. Queste sono, anche qua, diciamo, insomma, come dire, vi parlo da anche rispetto ai percorsi un po' di ricerca sulla storia complessiva della città, sono due istituzioni sostitutive che noi troviamo dall'inizio del Novecento. Cioè, io ho cominciato a studiare Roma studiando il quartiere di San Lorenzo. Il quartiere di San Lorenzo è un quartiere che nasce tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e che diventa immediatamente una specie di coagulato di tutte le classi popolari romane, cioè è veramente un campione esaustivo delle classi popolari romane, ed è un quartiere che dall'inizio del Novecento è completamente abbandonato dalle istituzioni, e dove invece dall'inizio del Novecento noi troviamo queste due presenze potentissime, che sono da una parte la Chiesa, sia diciamo la parrocchia di San Lorenzo fuori le mura, che già c'era, era una parrocchia dell'agro e diventa invece la parrocchia del quartiere, e poi naturalmente l'Immacolata, no? Con i padri Giuseppini del Murialdo, che sono un ramo dei Salesiani, cioè sono un ordine che va lì apposta per lavorare con le classi popolari. E dall'altra abbiamo, all'inizio del Novecento, il circolo socialista di Via dei Sardi. Il circolo socialista di Via dei Sardi, che quando nel 22, adesso non mi ricordo se era il 22, credo, viene attaccato dalle squadracce fasciste e gli danno fuoco, il giorno dopo l'Avanti non piange la sete perduta, piange l'enciclopedia che era conservata, l'enciclopedia, quella di Diderot, quella francese, che era conservata dentro la sede di Via dei Sardi e che era il simbolo del riscatto delle classi popolari a cui i socialisti si rivolgevano. Quindi, diciamo, sono due aree che certo sono state in profondissimo scontro tra loro. A San Lorenzo nell'11 i circoli anarchici attaccano la processione dell'Immacolata e alla fine si danno un sacco di botte, si prendono a sassate e via discorrendo. È chiaro che sono due mondi che non coincidono, però hanno tutti e due, in queste realtà della periferia, no? Tutti e due hanno una diciamo comune volontà di riscatto della popolazione, e comunque sono in tutti e due i casi strumento di riscatto delle popolazioni, al di là anche diciamo del progetto, perché offrono tutti e due non solo fedi, no? diverse, ma luoghi dove incontrarsi, teatri, filarmoniche, attività sportive, club per i bambini, club per le donne, cioè una socialità forte che al tempo stesso però crea cultura, eleva, per usare anche parole che non sono certo socialiste, sono mazziniane, repubblicane, ma quello è però il clima dell'inizio del Novecento. Allora, questa stessa cosa noi la ritroviamo, no? negli anni 50-60 e poi fortissima negli anni 70, no? e troviamo un Don Sardelli che ci parla in quel modo dell'immobiliare vaticana, no? Quella, usa delle parole pazzesche Don Sardelli lì, no? Di una forza, di una durezza. Lui dice, vabbè, oggi forse non lo direi più così, no? Però lì bisognava dirle così, e lui si iscrive in quel modo in tutto il filone che è quello di Cederna, no? Che è quello chiaramente di Aldo Natoli, che quindi è quello poi del mondo comunista. Invece Cederna è ancora un'altra cosa, comunque di mondi che tutti insieme cercano di cambiare questa situazione. Ora, oggi anche per l'immobiliare, noi abbiamo, l'immobiliare è finita, ha versato i suoi fondi all'Archivio Centrale dello Stato. Sull'immobiliare altri giovani studiosi hanno fatto degli studi molto approfonditi e di grande qualità. Noi sappiamo che l'immobiliare, diciamo, sì, era quello, ma era anche altre cose, no? Di nuovo, per fortuna, la ricerca scopre la complessità della vita. La vita non è ovviamente bianca e nera, no? O bianco o nero e rossa, diciamo. E quindi, diciamo, il pregio, il valore aggiunto della ricerca è ritrovare la complessità delle cose. Però al tempo stesso, no? Cioè Cederna addirittura no, nel volume I Vandali in casa di Cederna, un capitolo di Cederna comincia dicendo: Dio stramaledica l'immobiliare, no? Allora, ripeto, oggi forse è un po' troppo, no? Ecco, però lì ci voleva, come dice Don Sardelli, lì bisognava farla questa cosa. Perché? Perché ovviamente questo ci restituisce una necessità di affermare la consapevolezza di interessi dominanti che vogliono escludere e di fronte ai quali invece bisogna lottare. E questo poi, no, è il racconto. Allora, quello che io però volevo anche dire stasera, io sono nata a Montesquieu, sono cresciuta in una casa, diciamo, a Viale Pantelleria all'angolo con Viale Ionio, no? E sono stata qua fino a 30 anni. E quindi in realtà sono nata a 300 metri più o meno dal borghetto di Pratorotondo, no? Vicinissima, stavo proprio lì su Viale Ionio. Allora, io ho saputo dell'esistenza del borghetto di Pratorotondo e delle lotte che avevano fatto all'inizio degli anni 70, quindi quando ero già bella grandina, e a 200 metri da casa mia, cioè praticamente ai prati fiscali, dando fuoco tra l'altro ai pneumatici, quindi facendo una lotta fortissima. Io l'ho saputo solo qualche anno fa, quando uno di questi studiosi che oggi insegna anche lui da noi alla Sapienza, che si chiama Bruno Bonomo, ha fatto la sua tesi di laurea sul borghetto di Pratorotondo. E siccome l'ha fatta col professor Vidotto mi ha chiesto di essere correlatrice, e io, leggendo la sua tesi, sono sbalordita nel rendermi conto che io questa storia non l'avevo mai vista, non l'avevo mai saputa. Eppure io, mio padre e mia madre erano delle persone molto democratiche, no? E attente al sociale, non erano dei reazionari. Allora, la cosa che veramente, riflettendo in questi anni, ormai purtroppo sono arrivata a un'età che posso anche riflettere sulla mia storia, ma quello che voglio dire è che sì, la realtà di vita nelle borgate, la realtà di vita in queste periferie totalmente degradate, era chiaramente una realtà, quella che insomma abbiamo sentito, e fortissimamente negativa. Però un altro aspetto che secondo me va assolutamente ricordato della Roma del secondo dopoguerra è che quella zonizzazione che aveva messo i proletari, comunque le classi popolari, lontano dalla campagna, e invece la borghesia fascista bella tutta intorno alla città, in quartieri come il quartiere di Trieste, il quartiere Italia, no? e Mazzini e via discorrendo. E in realtà quella zonizzazione lì continua nel secondo dopoguerra per i ceti, per i piccoli ceti medi, che vengono messi, non a caso, a fare da cuscinetto tra le borgate e invece le classi alte. Per cui il quartiere dove sono nata io, no? Il quartiere delle Valli, Monte Sacro in senso ampio, appunto arrivando a Viale Ionio, e lì c'era il piccolo ceto medio. E allora chi abitava lì come me non solo non si accorgeva di Pratorotondo, ma io andavo a scuola a Giulio Cesare, per cui tutte le mattine io passavo davanti ai baraccati del Fosso di Sant'Agnese. Ora, naturalmente è chiaro che se me lo chiedevano dicevo no, certo, che cosa terribile, però in realtà era come un elemento del paesaggio in qualche modo. Cioè la Roma di quegli anni era una Roma ancor più zonizzata, mentre prima la zonizzazione è una zonizzazione fisicamente evidente. A quel punto sembra che tutto si stia mescolando, ma non è vero. Ci sono proprio delle paratie che dividono le classi sociali. Quindi da un lato noi che abitavamo lì in realtà non ci rendevamo conto quasi per niente di che cosa avevamo a 30 metri. Contemporaneamente però condividevamo tutto il disagio sociale. Certo, non diciamo quello più di primaria esigenza, però non avevamo lo stesso le scuole. Io ho fatto anche tripli turni a scuola, no? Non avevamo servizi di nessun tipo, cioè non c'era sport, non c'era verde, no? E soprattutto avevamo gli stessi disastrosissimi mezzi di trasporto. Stasera, venendo qui e passando il Ponte delle Valli, e vedendo la folla che si addensava alla fermata degli autobus subito prima del Ponte delle Valli, appunto, mi venivano in mente tutte le milioni di volte che io ho perso appuntamenti con i miei amici del quartiere Trieste perché al capolinea del 38 e del 58 non arrivava niente. Quindi voglio dire, questa degli anni 50 è una Roma in cui da un lato abbiamo questo elemento fortissimo di continuità, no? dell'esclusione forte proprio, appunto, delle borgate. Però poi in realtà abbiamo una città che continua ad andare avanti, e anche qui c'è forte continuità, senza progetto, per cui la maggior parte dei suoi abitanti vive malissimo, questo è il punto. Certo, nel male ci sono tanti gradi, questo è evidente, però quegli anni lì, cioè la mia infanzia lì, è un'infanzia buona perché la mia famiglia me l'ha fatta diventare buona, ma per altri versi, io se ci penso, è un'infanzia noiosissima, tristissima, dove non c'era niente da fare, dove il tessuto sociale era un tessuto completamente inesistente. E poi però, no? Andavi al Giulio Cesare e un bel giorno ti entrava in classe un sacerdote, nel mio caso si chiamava Antonio Penazzi, che invece ti diceva: oh ragazzi, voi siete dei privilegiati, cioè noi che appunto pensavamo poveri noi, no? Siete dei privilegiati, avete il dovere di restituire al mondo il vostro privilegio, io sono in una borgata, che era la borgata Fidene, chi vuole venire con me a fare, diciamo, volontariato, si direbbe oggi, ma allora non si chiamava così, alla borgata Fidene? E noi siamo andati. E io quando sono andata la prima volta alla borgata Fidene, e avevo 16 anni, no? Quindi era appunto la prima metà degli anni 70, beh, la borgata Fidene, io, ecco, lì di colpo quelle paratie appunto che la città aveva costruito, no? E che tutto sommato il conformismo borghese aveva costruito, perché è chiaro che poi, diciamo, la piccola borghesia che abitava tra il quartiere Trieste e il Tufello ci teneva a sottolineare che però era borghesia, no? Quindi, diciamo, quelle paratie che erano state costruite un po' dalla gestione della città e un po' appunto dallo il classico conformismo borghese, venivano abbattute appunto da questo tipo di cose, no? E quindi io sono arrivata alla borgata Fidene in una notte di era più o meno novembre come adesso, e io abitavo lì dove vi ho detto, borgata Fidene, come sapete, a pochi metri, anche la borgata a poche centinaia di metri. Per andare a Fidene allora bisognava tornare a Piazza Vescovio, quindi te ripigliavi il 38, il 58, andavi a piedi fino a Piazza Vescovio e a Piazza Vescovio prendevi l'autobus per la borgata Fidene, che partiva ad orario, e quindi se te ne perdevi uno poi stavi due ore ad aspettare praticamente. E io mi ricordo proprio questo arrivo alla borgata Fidene di notte, a novembre, pioveva, diluviava, la borgata era completamente al buio, le strade erano piene di fango e c'era questa casetta che era la casa del doposcuola che avevano costruito appunto gli abitanti, che erano non abitavano, non erano baracche, erano case, erano la classica borgata di autocostruzione, loro erano quasi tutti abruzzesi, venivano comunque da zone intorno a Roma, lavoravano nei cantieri e quindi si portavano poi i materiali, e quindi erano tutte case in fieri che non finivano mai, no? Però erano case comunque, no? E quindi avevano costruito anche il doposcuola. E io mi ricordo questo fatto che c'era talmente tanto fango per terra che non si poteva neanche aprire la porta del doposcuola, e quindi sono dovuta entrare dalla finestra, e dentro c'erano, pensavo io, dei bambini delle elementari, perché quello ero andata a fare, e mi sono trovata davanti a miei coetanei come minimo, perché c'erano tutti ripetenti chiaramente, no? E quindi mi ricordo questo ragazzetto più o meno mio coetaneo che attraverso la finestra mi ha dato la mano e mi ha detto: vieni, vieni signori, che ti faccio entrare io. E io sono morta di terrore perché mi sono sentita così inadeguata, no? Però al tempo stesso, appunto lì, no? Appunto, ti cadevano i paraocchi e le cose le cominciavi a vedere. E per finire il discorso che stavamo facendo prima, no? E poi però quelle stesse persone che hanno, io no, insomma, io ho continuato a lavorare in realtà al doposcuola e poi ho fatto altre cose, ma le stesse persone un po' più grandi, quelli delle classi più grandi, che avevano fondato il doposcuola, hanno fondato la sezione del PC, su spinta di Don Antonio Penazzi. Quindi era tutto, no? Ecco, una storia che si intrecciava, anche lì con tutta la complessità di questo intreccio, però che si intrecciava. E per finire, naturalmente, tutta questa storia come finisce? Finisce, come diceva bene Luciano, naturalmente con le giunte rosse, finisce col 76, con Argan, Petroselli e Vetere, che fanno del sanare le borgate il grande simbolo del cambiamento, no? Allora, insomma, tutta la scuola di sociologia di Ferrarotti questa cosa l'ha studiata tanto, e naturalmente è venuta fuori anche la difficoltà, le molte contraddizioni di quel sanamento. Anche Don Sardelli lo dice, no? Lo dice molto bene, dice: io quando sono arrivata a Ostia mi sono sentito morire, la gente diceva torniamo alle nostre baracche, no? C'è tutto un filone di studi che ha parlato della nostalgia delle baracche, no? Però quando l'abbiamo presentato, non il filmato, ma no, abbiamo fatto il primo incontro sulle borgate all'Irsifal, c'era anche Luciano e c'era Walter Tocci ha detto: quello è stato uno sforzo potentissimo del Partito Comunista, è un merito straordinario, no? Quindi abbiamo queste due cose, no? Questa autorappresentazione di chi allora era nel PC, che dice: quello è stato il nostro capolavoro. Dall'altro, tutte le critiche che sono state fatte dopo al modo, certo non alla distruzione delle baracche, ma al modo in cui è avvenuto. Però certo si poteva fare meglio, io non lo so francamente in quel momento. Questo è un tema, diciamo, vabbè, su cui si potrebbe parlare ovviamente milioni di anni. E poi chiudo tornando un attimo soltanto al film. E quello che a me è piaciuto tanto, come vi ho detto, è questo fatto, sono due cose proprio secondo me particolarmente interessanti. Da un lato questa cosa che vi dicevo, che il film ci dice però quelli che sono i temi diciamo epocali di questa città, da quando questa città è la capitale d'Italia, e dall'altra secondo me racconta molto bene i ritmi della lotta per la casa, gli snodi della lotta per la casa, quindi il grande snodo 60-70 e poi lo snodo 70-80, quando appunto Fattorini diceva, no, lo dice come tutte le interviste, spesso le fonti orali sono di un'efficacia straordinaria, perché con una frase sola ti raccontano una cosa, no? Quando lui dice: gli abbiamo detto, Atozze, basta, noi ci andiamo, e lì è la rottura col PC, no? Ma è detto in un modo proprio meraviglioso, no? Proprio fulminante, no?
Che fai ieri,
appunto, no? E basta, gli dico, no? Praticamente è stupendo, secondo me, no? È straordinario. E poi, vabbè, e poi invece l'altro snodo molto più, ancora più complicato del 70, dell'80, quando poi arriva la droga, quando poi, no? Cioè, diventa tutta un'altra cosa. Però anche, per esempio, quando Tano D'Amico dice... E le donne, no? La voce delle donne non era una voce, loro erano delle grida, loro gridavano, no? E lì c'è anche lì lo snodo degli anni 70, cioè il fatto che non ti basta più avere una casa, cioè urli perché non ti basta più avere una casa, vuoi avere, che quello è poi il grande tema degli anni 70, una migliore qualità della vita, cioè cambia proprio quello che chiedi. Perché lì chiedi anche le scuole, chiedi anche i servizi, cioè chiedi appunto quelle cose che non c'erano per nessuno, e quindi questa lotta si intreccia con la lotta sociale più complessiva poi degli anni 70, perde la sua specificità anche un po' divisa, no? E diventa invece lotta della città. E poi l'ultimissima cosa che io avevo detto a Massimo quando abbiamo fatto la presentazione, e che ho avuto la sensazione quasi che tu la prendessi come una diminuzio, no? E invece secondo me era un complimento. Esatto, cioè io adesso si parla tantissimo di public history, va molto di moda, cose che abbiamo fatto per tutta la vita, public history, no? Public history è stata fondata un'associazione di public history italiana a giugno a Ravenna, su modello anglosassone naturalmente. Adesso invece è la parola d'ordine che gira un po' per tutti i siti, no? della storia contemporanea, appunto sono le cose che in realtà molti di noi hanno fatto per tutta la vita, adesso però c'è questa etichetta importante, che però a volte, diciamo, le etichette servono anche poi cioè la formalizzazione in realtà a volte dà forza poi alle cose, no? Ecco, secondo me, ripeto, questo filmato così bello, no? È proprio un esempio straordinario di public history, nel senso che dalla discussione di fondazione di giugno cosa è venuto fuori, secondo me, che è molto importante, che noi dobbiamo riuscire a comunicare storia a tutti, ma dobbiamo riuscire a farlo continuando a comunicare complessità. Le cose non sono semplici, le cose sono complicate e per capirle noi dobbiamo accettare questa complessità e esserne consapevoli. E quindi dobbiamo assolutamente combattere contro le semplificazioni che invece continuano a darci, no? La stampa, tutti i mass media, sempre di più e appunto l'uso sbagliato della memoria è proprio questo, no? Quando appunto prendono un'unica persona e gli fanno raccontare una storia e poi dicono ecco, questa era la storia di Caporetto nel... ecco, no? Perché lì è la semplificazione ovviamente, no? Cioè la realtà storica sono tanti occhi, sono tanti punti di vista, sono tante cose che si mettono tutte insieme. Ecco, la grande scommessa è riuscire a raccontare storia a tutti, facendoli appassionare, ma continuando a comunicare complessità, non semplificando, altrimenti vabbè, abbiamo perso e allora lo fanno meglio i giornalisti che sanno scrivere meglio di noi da livello comunicativo, diciamo. Ecco, secondo me questo film di Massimo è invece un esempio di grande public history, proprio perché racconta tante cose, le racconta tra l'altro in modo brioso, eppure questo è importantissimo perché sennò la gente s'alza e se ne va, quindi riuscire a raccontare in modo appunto non noioso, no? In modo comunicativo, no? Ma al tempo stesso ci sono dentro tutte le sfaccettature di questa storia, anche solo non per necessariamente dette, no? Ma proprio perché è un messaggio visivo, proprio perché è un linguaggio visivo, spesso è soltanto un'immagine oppure una battuta appunto di un intervistato che però ci fa capire che dietro le cose, no? Sono in tanti modi. Basta.